Bene, cominciamo. Abbiamo già il numero legale e quindi diamo il via alla Commissione 2 dedicata al tema della legalità e un approfondimento sui temi anche dell'antimafia, sulle prassi che sono state messe in campo in questa città, in questa legislatura e diciamo anche con una memoria presente delle legislature precedenti. Quindi abbiamo già avviato la registrazione, il sindaco sarà il relatore naturalmente, lo ringraziamo anche perché ci ha predisposto del materiale, delle slide che rendono più agevole anche seguire. Dopodiché sarà aperta la discussione, vi ricordo di parlare sempre nel microfono perché è già stata avviata la registrazione. Quindi grazie e la parola al sindaco, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Come diceva appunto la Presidente, siamo al termine della consigliatura e abbiamo creduto che fosse opportuno dare una restituzione di quello che è un tema a tutti noi caro, che è quello della legalità e della lotta alle mafie, ma anche ovviamente a tutto quello che sono i sistemi che si innestano su questo tipo di attività, che più delle volte sono anche trasversali. Sapete, ogni bollino che vedete sono attività che sono state messe in campo come rassegno, come momenti. Il Fai la cosa giusta, che ormai sono 10 anni che ci accompagna, è la rassegna in cui i testimoni a vario titolo arrivano qui a Castelfranco Emilia, magistrati, giornalisti, insomma protagonisti che vengono a raccontare quello che è il loro punto di vista, ma non solo, anche a restituirci quella che è un'esperienza che può essere utile alle riflessioni della nostra cittadinanza, con l'intento di aumentare il livello di educazione alla legalità. Quando si parla di cultura della legalità, vorrei essere puntuale nel dire: non pensiamo che sia solo esclusivamente la legalità la lotta alla mafia. La legalità è il comportamento che ognuno di noi, in termini di responsabilità individuale, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei valori della nostra Costituzione, mette in campo nel suo agire quotidiano. E quindi riprendere e cercare di fare questo percorso educativo riprendendo questi concetti più volte e in varie occasioni, cercando anche di essere il più possibile diversificati rispetto alle classi d'età con cui andiamo a relazionarci, sicuramente è un elemento molto utile. Tutto il tema rispetto al tema del 21 di marzo, la giornata della memoria, dell'impegno, del ricordo delle vittime innocenti delle mafie, da sempre, anche dalla giunta precedente in cui io ero l'assessore e il vice sindaco è l'attuale presidente di questa commissione, abbiamo promosso ad esempio l'intitolazione del parcheggio davanti alle Guinizelli, oltre ad aver fatto anche altre opere, tra cui la prima che fu messa in campo il 19 di luglio del 2014 fu la piantumazione dell'albero della legalità, e nel 2013 ci fu l'intitolazione alla biblioteca intitolata Lea Garofalo. Il tema abbiamo anche lavorato, esplorato e continueremo a farlo, insomma lasciandolo come patrimonio a questa comunità, il tema del Ma che bel castello, cioè abbiamo unito alcuni progetti, in particolare quello del controllo del vicinato, ai temi dell'ambiente e della comunità, dove ognuno in maniera responsabile lavora sia nella prevenzione in termini di sicurezza, vedi controllo del vicinato, ma anche nel prendersi carico, cura di pezzi del nostro territorio. Questo perché ovviamente, facendo proprio direttamente riferimento alla teoria delle finestre rotte, laddove c'è un territorio non curato oppure ci sono delle situazioni, delle bolle di degrado, è più facile che si vada a inserire, si vadano a insediare delle situazioni che portano verso prima l'insicurezza e poi nella realizzazione di veri e propri percorsi criminogeni o criminali. Simile alla legalità è anche un altro progetto che abbiamo inserito, in particolare in collaborazione con le scuole e ancora in particolare con l'Istituto Superiore Spallanzani, dove abbiamo creato delle occasioni di incontro, ma anche di attività diretta degli stessi ragazzi su questi temi, e devo dire che questi semi che abbiamo cominciato a inserire nel terreno di questi ragazzi, qualche frutto lo stiamo cominciando a cogliere, e devo dire che è molto piacevole anche vedere che quello che stiamo facendo come percorso ha un'attività di ritorno positiva. Il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza delle donne, sapete tutte le attività che sono, non solo aggiungerei il 25 di novembre, ma abbiamo spinto molto, forse prima di altri comuni, sull'utilità di pensare che il 25 di novembre sia una data che si ripeta per altre 364 volte in un anno, proprio perché il contrasto alla violenza di genere, e in particolare sulle donne, non può pensare di avere un'unica data, ma deve essere un impegno costante e continuo da parte di tutti, in particolare dei maschietti, ovviamente. Più forte è il progetto che vede all'interno, questo progetto ha anche preso dei premi a livello nazionale e a livello europeo, siamo classificati secondi dopo Firenze, a livello nazionale e a livello europeo, sostanzialmente riguarda la sicurezza terziaria, cioè il reinserimento attraverso la rieducazione e attraverso il lavoro, la formazione delle persone ospiti all'interno della casa circondariale di reclusione di Castelfranco Emilia, attraverso attività di lavoro che è esplicitata attraverso la formazione sulla produzione del tortellino, sulla produzione di vino e ortaggi, sulla produzione del miele e sulla ciclofficina, cioè la riparazione delle biciclette, questi ragazzi possono avere delle opportunità. Questo percorso virtuoso ci è stato riconosciuto dal Forum Italiano della Sicurezza Urbana e successivamente dal Forum Europeo della Sicurezza Urbana, arrivando, ripeto, secondi sia in Italia che a livello europeo. Abbiamo ricevuto il premio a Nizza ed è stato insomma un bel riconoscimento da parte della nostra città, ed è un progetto questo che veramente crea opportunità e prova a creare un reale reinserimento all'interno della società di persone che per diversi motivi hanno deviato dal tema della legalità. Ultimo, ma non ultimo, è il viaggio della legalità, arrivato alla seconda edizione. Purtroppo questo è il frutto cinque situazioni spiacevoli che mi hanno coinvolto direttamente. Sapete tutti, insomma, le varie minacce che a vario titolo mi sono arrivate. Queste minacce sono state trasformate in moneta sonante da parte del Ministero degli Interni, che ha affidato a questa amministrazione, ha sottoscritto una cifra di 8.700 euro che sono stati completamente investiti in questi due viaggi della legalità, anche col supporto poi della Regione Emilia-Romagna, dove con gli studenti dello Spallanzani abbiamo fatto un primo viaggio l'anno scorso, andando su Roma, Napoli, Catanzaro, Gioiosa Ionica, Pollica e Caivano, e quest'anno invece abbiamo appena concluso e abbiamo restituito l'altra sera il docufilm del secondo viaggio della legalità. Abbiamo fatto la tappa a Palermo portando 40 ragazzi direttamente a contatto della città di Palermo e di tutte quelle che sono le contraddizioni che sono all'interno di quella città. Questi sono un po' i numeri, per esempio, del semi di legalità, che sono gli incontri con la cittadinanza, i percorsi didattici per la scuola superiore, 5 incontri con esperti sempre per le scuole di primo grado e gli incontri con esperti con le scuole, cioè lo Spallanzani. Questo ovviamente poi ha drenato, è stato drenato anche alle attività dell'Osservatorio della Legalità e della Sicurezza Urbana di questa città, qui sono le convocazioni che sono, si sono protratte nei vari anni di questa consigliatura. Semi di legalità, la giornata mondiale, scusate, la giornata nazionale della memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti sono ormai appuntamenti consolidati nel percorso che abbiamo attivato come, come comune in collaborazione con associazioni, in particolare con Avviso Pubblico e Libera. Apro e chiudo parentesi, ci è stato anche riconosciuto, visto l'attività che portiamo avanti come comune, come dire, l'onere o l'onore, dipende dai punti di vista, del coordinamento provinciale di Avviso Pubblico, infatti il sindaco è il coordinatore provinciale di Avviso Pubblico e quindi questo è anche un altro segno di attenzione rispetto ai temi della legalità e di tutto quello che gira intorno a questo settore. E, gli immobili che sono stati confiscati alle mafie qui a Castelfranco Emilia, in particolare sono immobili che fanno riferimento alla Camorra, in particolare allo stampo dei Casalesi, è un appartamento e relativo garage box, quindi sono due immobili sostanzialmente, anche se fanno parte della stessa pertinenza, e abbiamo anche voluto, come qualcuno sicuramente avrà notato, mettere i segnali in cui si definisce che in questa città, oltre all'adesione di Avviso Pubblico, è anche presente, anzi sono presenti degli immobili confiscati alle mafie. Questo semplicemente per dire che rifuggiamo categoricamente dal fatto che, come succedeva, qualcuno magari può pensare di omettere dal discorso che qui le mafie ci sono, sono ben presenti e questa è l'evidenza chiara e distinta che non dobbiamo nascondere niente, anzi dobbiamo far emergere questi aspetti perché chi è dall'altra parte sappia che c'è qualcuno con gli occhi e le orecchie attente ed è pronto ovviamente a dettagliare qualsivoglia situazione che va fuori da questo seminato. Poi, sempre nell'ambito della legalità, è in pieno spirito di equità, abbiamo, e ho messo questa slide che riguarda appunto il recupero dell'evasione come IMU, ICI e TASI negli anni e come vedete il grafico è abbastanza importante il lavoro che abbiamo svolto ed è esemplare proprio in termini proprio di equità. Io credo che sia giusto ed opportuno che tutti paghino quello che è necessario pagare proprio perché ognuno all'interno di una comunità debba contribuire al buon funzionamento di tutto il sistema e chi non paga giustamente deve essere perseguito e avviato appunto al pagamento. Queste sono gli altri, appunto, l'aumento dell'entrata del recupero dell'evasione, come vedete siamo passati dai quasi 400.000 euro ai 972.000 euro, poi lì ci sono tutte le specifiche, come vedete, rispetto ai numeri degli accertamenti emessi, in cui siamo passati dal 19, in cui gli accertamenti emessi erano 461, fino ai 1.748 e come vedete abbiamo cominciato questa attività già da subito, poi ovviamente il Covid ha un po' rallentato, perché se guardate 19-20 non c'è tantissima differenza, poi invece la differenza comincia a cogliersi e di evidenziarsi dal 2021 in avanti. Poi sapete bene la battaglia che ho portato avanti e continuo a portare avanti e lascerò a chi verrà dopo come testimone proprio in un ambito di consegna vero e proprio, perché credo fermamente che questo sia un elemento che potrebbe, anzi assolutamente qualifica l'attività di repressione, di controllo e prevenzione che è necessaria in una città che si sta ovviamente trasformando. E questa è la proposta che ha avuto ha interloquito con 4 governi, nessuno dei 4 governi che ho incontrato in termini di ministri, sottosegretari e capi di gabinetto, non ho ancora avuto nessuna risposta formale, nonostante che il progetto che prevede la messa a disposizione di un'area e realizzazione di un edificio in cui sediare la compagnia, e quindi l'attuale tenenza viene elevata a compagnia, è stato presentato al Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica nel 2021, come credo qualcuno di voi si possa ricordare, ottenendo parere tecnico favorevole. Questo è un elemento importantissimo, perché senza questo elemento non viene neanche preso in considerazione ai livelli sovraordinati, se a livello territoriale ovviamente questa cosa non ha parere tecnico favorevole. In aggiunta a questo aggiungo anche che i 6 comuni dell'Unione di Sorbara in più i 6 comuni dell'Unione Sorbara più il comune di Spilamberto, i vari consigli hanno deliberato e hanno sostenuto questa operazione, quindi c'è stato anche un sostegno non solo Castelfranco per Castelfranco, ma i comuni hanno compreso quanto è strategico avere un presidio di queste caratteristiche sul territorio, perché ne giova non solo la città di Castelfranco Emilia, ma ne giova tutto il territorio che va da Buonporto a Spilamberto. Quindi, oltre al parere favorevole del Comitato dello Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica, c'è stato anche il parere e il sostegno del Comune di Nuovo di Sorbara e del Comune di Spilamberto. Questi sono un po' di dati relativi alle attività della polizia locale che ovviamente denotano quello che è lo sforzo importante che la polizia locale fa per quelle che sono le pertinenze e le funzioni specifiche di una polizia amministrativa, come è deputata la qualsivoglia polizia locale. Sottolineo questo perché è ovvio, scontato, che la polizia amministrativa faccia le sanzioni, è un po' meno scontato che faccia delle attività di altro tipo, tipo polizia giudiziaria, tipo arresti, tipo ordine pubblico, eccetera, eccetera, perché sono attività non specifiche rispetto alla funzione. Ovviamente un dato importante è quello dei veicoli controllati, che vedete che si attesta un numero considerevole, sono oltre 5.000 veicoli nel 23. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è maggiore presidio del territorio, perché i veicoli controllati presuppongono il fatto che la polizia è sul territorio, è in mezzo alle nostre strade, alla nostra gente, e quindi questo sicuramente è un elemento che, pur avendo delle difficoltà complessive rispetto anche al numero degli agenti del comando, legate al tema della spending review, perché sapete tutta la trafila che c'è per aumentare le risorse e le unità di agenti di polizia locale, vuol dire che nell'organigramma il saldo deve rimanere sempre quello, quindi vuol dire sostituire una risorsa e deputarla a fare l'agente di polizia locale, quindi non è sempre così semplice. Vedete che anche il controllo del territorio ha una frequenza molto elevata, di quasi 6.000 controlli fatti nell'arco anno, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Sono state 451 le persone identificate dalla polizia per attività di polizia giudiziaria, 37 sono state denunciate e sono state inoltrate all'autorità giudiziaria, cioè alla procura, 65 informative, ricevute 68 querele, interventi sui furti 2, interventi sulle liti 12. Sono stati più o meno coerenti TSO e gli ASO, che sono gli interventi di limitazione della libertà delle persone che sono in capo al sindaco, che riguardano ovviamente i trattamenti sanitari obbligatori che vengono firmati, controfirmati dal sindaco e eseguiti dalla polizia locale o dai carabinieri, dove e quando, anzi verso chi? Verso le persone che possono fare male a se stessi oppure fanno male agli altri, e quindi interviene dopo valutazione sanitaria il sindaco, che certifica appunto che la persona viene messa in una condizione di non nuocere a se stesso e agli altri e subire un trattamento sanitario o obbligatorio.
Posso?
Prego, prego.
Posso, Presidente? No. Volevo chiedere una precisa. Interventi su furti, voi, significa che sono intervenuti che c'era il furto in atto o successivamente?
Sono interventi, tutte e due le formulazioni, cioè possono esserci interventi sui furti, come dire, in flagranza di reato, oppure su segnalazione post furto, cioè il rilievo che viene fatto come polizia giudiziaria dopo che il furto purtroppo è stato scoperto. Furti, questi sono generici. Su questo del furto ne approfitto perché sapete che noi nel 2017 abbiamo iniziato il controllo del vicinato. Questa attività, che coinvolge attualmente circa il 10% della popolazione, in maniera diretta e indiretta, cioè sono circa 3.500 persone che sono coinvolte in questo progetto, è un progetto di sicurezza partecipata, è il primo progetto, prima di tutta la questione della partecipazione che stiamo portando avanti in altre tematiche, è il vero progetto di partecipazione ante litteram, perché abbiamo coinvolto una fetta importante della nostra comunità che lavora all'interno di tutti quelli che sono i concetti del controllo di vicinato. Questo che cosa ha prodotto rispetto anche all'aumento della tecnologia, del presidio del territorio e della struttura che abbiamo messo in campo anche con l'aiuto dei carabinieri rispetto al presidio del territoriale? Che dal 2017 al 2024, in questi 7 anni, il calo dei furti e dei reati contro la persona, c'è stato un costante calo, a differenza degli altri territori della nostra provincia, dove questo calo non c'è stato, anzi c'è stato una controtendenza all'aumento. In questa sala nel 2023, a marzo 2023, è stato convocato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della provincia di Modena, presieduto dal prefetto, dove le forze dell'ordine tutte e il prefetto stesso ci ha dato il ritorno e la conferma di questa tendenza valoriale, e quindi vuol dire che questo percorso sta dando dei buoni frutti. Ovviamente questo tendo a specificare, non vuol dire che non succede niente, vuol dire semplicemente che quello che è in campo come formula sta dando degli effetti continuativi, perché ogni anno la tendenza è verso il basso, ma è costante, e questo sicuramente è un elemento interessante da implementare ulteriormente, ovviamente rispetto al tema dei furti in abitazione e dei reati contro il patrimonio e la persona.
se posso un'altra domanda, nei comuni in cui la tendenza è l'opposto, no? Citava che ci sono delle e il controllo di vicinato esiste o non esiste? In alcuni casi sì, in alcuni casi no?
È molto variegata, un po' macchia di leopardo la presenza del controllo di vicinato. Laddove non c'è, i furti e tutte le attività predatorie verso la persona sono sempre in aumento. Laddove c'è, ma è poco curato, stessa tendenza. Laddove c'è, invece, funziona, come qua da noi, la tendenza alla stessa sinottica che abbiamo noi qua. Rispetto appunto al controllo del vicinato, poi abbiamo l'attività di cittadinanza attiva che riguarda proprio il coinvolgimento diretto in termini educativi, dove abbiamo l'educazione stradale con tutti questi sono gli appuntamenti svolti e mancano quelli direi degli ultimi due anni, i protocolli di intesa con i singoli volontari per il controllo del territorio, che sono nient'altro quelli che io chiamo educatori civici, i volontari per la sicurezza. Attivi abbiamo sei protocolli di intesa con le varie associazioni tipo Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria in Pensione, Alpini, Protezione Civile, sicuramente mi dimentico qualcun altro, però sono tutti quelli che lavorano in termini di prevenzione nelle varie manifestazioni o ogni qualvolta l'amministrazione ha necessità di implementare con i volontari, che sono tutti formati e certificati secondo legge regionale, nel presidiare alcune attività inerenti le funzioni dell'amministrazione. Abbiamo, come vi dicevo, 68 gruppi attivi sul territorio, quelli sono i 1155 cittadini attivi, sono tutti quelli che noi abbiamo sostanzialmente certificato in questi 7 anni. Il numero che dicevo io è la moltiplicazione per 3, ripeto, prima dicevo cittadini direttamente coinvolti e indirettamente coinvolti, perché? Perché ognuno di loro appartiene a un nucleo familiare. Se moltiplichiamo banalmente per 3, vuol dire che nel nucleo familiare quantomeno questo elemento di attenzione e di situazioni di virtuosismo rispetto ad alcuni elementi di attenzione che il controllo di vicinato offre a coloro che partecipano attivamente, è facile, anzi è riscontrato che viene diffuso anche a coloro che non partecipano, non hanno partecipato agli appuntamenti pubblici direttamente. Come vedete, anche la spesa pro capite della polizia locale, quindi c'è anche una coerenza da questo punto di vista rispetto alla provincia di Modena e rispetto alla regione Emilia Romagna. Noi spendiamo, investiamo più che spendiamo, qualche euro in più rispetto a 40 euro alla nostra città, 29 i comuni della provincia di Modena come media e comuni della regione Emilia Romagna 27. Il presidio di polizia locale a Piumazzi è stato inaugurato il 2 giugno del 2022, il nuovo presidio di polizia locale della frazione di Piumazzi, che garantisce la presenza degli operatori 2 volte alla settimana per il ricevimento del pubblico. Un presidio di polizia per la gente di Piumazzi non solo, ed un ufficio di appoggio al personale per redigere atti o incontrare residenti, che anche per la ricezione di denunce e querele. Poi abbiamo il presidio mobile di polizia locale, che ha attivato il programma di presenza nelle frazioni con il presidio mobile a Cavazzona presso il centro civico e tra via Emilia Est e via Casola di Sotto, a Riolo presso la chiesa di San Pietro, a Rastellino presso la chiesa di Santa Maria, a Manzolino in piazza Clelia Barbieri, sempre nell'ottico di aumentare il presidio sul territorio. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio del quinquennio, la pianta organica del settore è stata portata a 6 ufficiali, oltre il comandante, per la gestione del quotidiano e garantire tutti i giorni di servizio in tutti i turni, salvo poche eccezioni, la presenza di un ufficiale capo servizio che gestisce le pattuglie sul territorio durante il turno. Ufficiale, che qua sembra una questione meramente amministrativa, non è amministrativa e basta, ma anche è ufficiale di PG, cioè ufficiale di polizia giudiziaria, e quindi atto a reperire delle denunce. In più abbiamo investito molto, ecco perché poi abbiamo quella cifra più alta rispetto al resto dei comuni, sul gestionale dell'infortunistica stradale, per facilitare il rilievo dei sinistri stradali con un bastone GPS per la georeferenziare i sinistri e un drone per le riprese dall'alto degli eventi particolarmente complessi e critici. Gestionale di controllo dei veicoli pesanti per ampliare il raggio dei controlli di polizia stradale sul territorio e poi il gabinetto di polizia scientifica che consente agli operatori di procedere in autonomia ai rilievi fotodattiloscopici ai fini dell'identificazione di soggetti privi di documenti o stranieri per i quali si procede a denuncia a piede libero o arresto. Tenete presente che questo aspetto è stato molto importante, tra l'altro è l'unico gabinetto di polizia scientifica del nostro distretto e anche del pezzo che sta verso Vignola. Cosa succedeva? Veniva individuato un soggetto privo di identificazione oppure era necessario identificare. Questo soggetto veniva preso da due agenti, la pattuglia si spostava in questura a Modena e rimaneva lì, poteva rimanere lì anche 3, 4, 5, 6 ore, quindi distoglieva una pattuglia solo esclusivamente per fare questo tipo di attività. L'investimento fatto di 40-50 mila euro, adesso non ricordo bene, ma la cifra più o meno è stata questa, ha messo nelle condizioni il nostro comando di innanzitutto offrire un servizio a carabinieri e alle altre polizie sul territorio degli altri comuni. Inoltre abbiamo risparmiato tempo utile al presidio del territorio, nel senso che non si sposta più la pattuglia a Modena, ma viene fatto tutto qua a Castelfranco. Questo ovviamente per migliorare la presenza sul territorio della polizia locale. Nel consiglio comunale del 23 aprile 2020 abbiamo parlato del regolamento di utilizzo del sistema di videosorveglianza comunale. L'impianto di videosorveglianza comunale è stato ampliato nel quinquennio 19-24, passando dalle 57 telecamere dislocate principalmente nel centro storico di Castelfranco Emilia e in minima parte nella frazione di Piumazzo a 100 telecamere, in particolare a Cavazzona, sotto passaggio ciclo pedonale di collegamento tra le frazioni di Manzolino e Cavazzona, installazione di telecamere di controllo del sottopasso e nuovo lettore targhe OCR bidirezionale sulla statale 9 con telecamere di contesto. Piumazzo, lettore targhe OCR bidirezionale con telecamere di contesto. Madonna della Provvidenza, rilevatore di rosso semaforico bidirezionale con telecamere di contesto. Gaggio, rilevatore di rosso semaforico bidirezionale con telecamere di contesto. Il sistema di videosorveglianza comunale, oltre a un incremento delle telecamere sul territorio, ha visto l'installazione di due impianti di rilevazione automatica del rosso semaforico, di 8 varghi di letture targhe OCR bidirezionali in 8 punti del territorio. L'ampliamento del sistema di videosorveglianza è in corso e si completerà nell'arco del 2024 grazie ai finanziamenti ministeriali. È prevista la copertura dell'immediata periferia del centro storico e la zona industriale denominata Venturina 1, con un totale in più di più 43 telecamere che sono state installate fra il 19 e il 24. Poi qui non è vuota, nel senso che ho messo solo il titolo e i due punti che ritengo ulteriormente qualificanti rispetto al lavoro fatto in questi 5 anni. Uno è un modus operandi che va a minare quello che è proprio anche un principio di legalità base del commercio cosiddetto buono, che è quello dell'abusivismo. Questo fenomeno l'abbiamo visto molto bene durante il Covid, dove moltissime persone utilizzavano garage, appartamenti, eccetera, contravvenendo a tutte quelle che erano le regole in vigore in quel momento e professavano o facevano attività legate a qualche categoria di professionalizzanti che non era possibile fare, e soprattutto lo facevano in nero, fuori da qualsiasi regola, fuori da qualsiasi contesto, eccetera. Che questo si collega anche a un altro tema, che è quello della sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo un team all'interno del comando di polizia locale che svolge controlli insieme a carabinieri e anche altre forze di polizia, l'ispettorato del lavoro, diverse attività appunto di controllo dei cantieri. Non ultimo, sapete tutti, anche quell'intervento che è stato fatto fra Polizia di Stato e Polizia Locale, in un locale qui a Castelfranco, dove si sono scoperti 12 persone completamente irregolari rispetto al tema del lavoro, i locali non adeguati a quelle che erano le attività ospitate in quel momento, un sovraffollamento dei locali, soprattutto di ragazzi giovani minorenni, nei quali ovviamente veniva anche somministrato alcol e tutto quello che ne concerne, e anche la mancanza di un piano della sicurezza per l'evacuazione, per tutto quello che è sicurezza, nonché la mancanza delle certificazioni degli impianti, banalmente quello elettrico. È stata comminata una sanzione amministrativa di 80.000 euro e ovviamente si continuerà ulteriormente questo contrasto ogni qualvolta verrà evidenziato. In questi allargo un attimo il raggio, in questi 10 anni, da assessore prima alla sicurezza e poi da sindaco, mantenendo questa delega direttamente, è almeno la terza attività che ricordo importante chiusa con queste caratteristiche sul territorio. Quindi è un'attenzione che questa amministrazione ha da sempre e la continuerà ad avere ogni qualvolta ovviamente ci sono delle situazioni che possono incidere sul tema del lavoro, il tema della sicurezza sul lavoro e anche della bontà per enfatizzare l'equità, anche il tema del contrasto all'abusivismo, perché penso che sia un elemento importante. Ultimo ma non ultimo, che non è espresso ma ve lo dico, è tutto quello che riguarda l'applicazione delle norme rispetto al tema ambientale, quindi su quello che riguarda le sanzioni rispetto ai rifiuti, all'abbandono dei rifiuti, all'abbandono di materiale pericoloso, potenzialmente pericoloso agli animali, alle persone e all'ambiente, sversamento di liquidi, oli e tutto quello che ne concerne, il taglio di alberature o di altre strutture verdi che necessitano ovviamente di un intervento con le forze dell'ordine o comunque con la polizia locale per ripristinare quello che è, insomma, è un elemento, un terreno comune, che è quello che viene considerato legalità. La legalità, ripeto, è anche rispettare queste regole di base che incidono sulla vita e la quotidianità di tutti noi. Grazie.
Posso, a proposito dell'ultimo paragrafo...
Aspetta, Andrea, ti chiedo scusa, un attimo solo, prima di dare il via alla discussione, volevo, ai fini della registrazione, comunicare il numero e il nome dei commissari presenti. Allora, abbiamo Bellentani Davide, che sostituisce Piccioli Angela, Ugo Piacquadio, che sostituisce Acquaviva Marcello, Roncarati Fausto, che sostituisce Luisa Savini, poi abbiamo presenti Cuoghi Paola, Sita Ilaria e Andrea Temellini. Ecco, a questo punto diamo il via alla discussione. Prego, Andrea, prego.
Mi scuso, Presidente, mi scuso con tutti, non credevo che avesse finito. Chiedevo sanzioni importanti come quella di 80.000 euro vengono pagate?
Non lo so, cioè nel senso che dovrei avere una sfera di cristallo per poter rispondere. È ovvio che come qualsiasi sanzione viene comminata ha un suo iter gestazionale, cioè non paghi, ti viene il sollecito, diventa una cartella esattoriale negli anni, fin tanto che poi diventa esecutiva. Però questo è un elemento che, come più volte abbiamo discusso, fa parte di quel discorso del nostro bilancio, del fondo di dubbia esigibilità, che purtroppo è evidente.
Se ho capito bene, cioè potrebbe anche essere che questa gente poi scompare dal territorio.
Sì, però non dal fisco.
Prego, la parola ai consiglieri. Davide Bellentani, prego.
Grazie Presidente. Chiedevo una cosa, la nuova tenenza dei carabinieri, si sa già dove sarà collocata, quale sarà l'immobile? Grazie.
Grazie consigliere. Abbiamo fatto due valutazioni, abbiamo messo a disposizione dei carabinieri, cioè del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero degli Interni, previo ovviamente contatto alla Prefettura e accordo con essa, due aree. La prima è quella di fronte al Simpli, dietro al Famila, in quello che dove c'è il parcheggio piazzale vittime del terrorismo, sostanzialmente viene chiamato, cioè è denominato così, quell'area dove vengono anche ospitati i circhi e le giostre, che attualmente è uno sterrato. Quella è la prima scelta. La seconda scelta è in fondo a Via Bramante, nell'area attuale dove c'è prima del campo da calcio che c'è in fondo in angolo Via Castiglione. Queste sono le due aree che hanno vagliato e hanno scelto come potenziali aree, secondo i crismi dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero, potenzialmente utili a esplicitare la funzione di comando compagnia. La prima, perché dico prima scelta, che è quella che anch'io ho perorato come prima scelta, perché è quella più vicina al centro, quindi tutti possono essere nelle condizioni di poter andare anche a piedi o in bicicletta. Parimenti è collocato in una zona strategica perché siamo ai margini della parte residenziale, prossimi alle attività industriali e siamo anche assolutamente vicini alle arterie di grande flusso viario, cioè è facile arrivare sulla Via Emilia, è facile andare in tangenziale, raggiungere Cavazzona piuttosto che gli altri luoghi del territorio. L'altra è un po' più decentrata, quella di Via Bramante angolo Castiglione, però sono le due aree che sono state prese in considerazione, con un valore approssimativo del terreno che è stato stimato di circa 500.000 euro e la stima che abbiamo avuto rispetto al progetto presentato di circa 4 milioni di euro per quello che riguarda la realizzazione del nuovo edificio. Tenuto presente che questi numeri, specialmente quello della realizzazione del nuovo edificio, erano numeri ante Covid, quindi non tengono conto dell'aumento delle materie prime e quindi potrebbe esserci che ci sia un qualche ritocco in più rispetto a quello che è evidenziato in questa slide.
Grazie.
Prego, Temellini, prego.
Mi permettete una domanda in dialetto? Chi pega?
Il chi pega, nueter, così rispondo anche in dialetto, perché attualmente, consigliere Temellini, l'attuale tenenza, l'edificio, lo Stato, perché questa roba qua è tutta Stato, del Comune non c'entra niente, lo Stato paga a un privato legittimamente un affitto di 150.000 euro all'anno. La proposta che noi abbiamo fatto allo Stato, nella fattispecie Ministero degli Interni, per tramite la Prefettura e anche al Ministero degli Interni e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a pari spesa, ho proposto quei 150.000 euro, li girate al Comune di Castelfranco Emilia, che fa tutta l'opera, magari attingendo a un mutuo, mette a disposizione i fondi. Ovviamente quello che riceve in termini di affitto, senza aumentare un euro, stabilendolo in un cronoprogramma di 30 anni, 40 anni, 90 anni, tanto i numeri sono facilmente evincibili, oltre a creare un virtuosismo, un circolo virtuoso pubblico su pubblico, riusciamo anche a fare l'operazione a saldo zero. Cioè, io pago il mutuo, se faccio un mutuo, la spesa annuale è 150.000 euro, con quello che è introito dai carabinieri in termini di affitto, mi pago il mutuo. Quindi tutto questo paghiamo sempre noi, ovviamente non il comune, ma ovviamente noi Stato, perché queste opere qua dovrebbero essere fatte direttamente dallo Stato. Ma il problema è che ci sono delle lungaggini e probabilmente anche delle difficoltà da parte di questi attori nel mettere in campo un'operazione di questo tipo. A maggior ragione, visto che comunque sia il beneficio alto è quello che riceve la comunità in cui è insediata questa situazione, abbiamo pensato che la proposta è all'interno di un gioco di squadra dove ognuno fa la sua parte senza avere un delta negativo da parte del comune piuttosto che da parte dello Stato. E la proposta è terreno, edificio, soldi, quello che tu già stai pagando lo giri semplicemente al comune senza aumento di un euro per 30 anni, per 40 anni, quello che è il tempo utile, ovviamente a copertura dell'importo complessivo. Poi se l'importo complessivo si chiude prima, non è che si chiude anche l'elargizione dell'affitto, perché comunque quelli sarebbero stabili del nostro comune, quindi ovviamente qualcuno deve pagarci l'affitto. In questo caso, invece di pagarli a un privato, dopo sarebbe un'affittanza, un'entrata pulita al nostro comune, pubblica e pulita, che può essere indirizzata, sono soldi che possono essere indirizzati ad altri servizi veri e propri. Spero di essere stato esaustivo.
Posso?
Grazie.
Prego, consigliere.
Ma gli altri comuni non confluiscono niente in questa operazione?
Allora, no, nel senso che l'interlocuzione avuta è stata che gli altri comuni che fanno parte di questo progetto, perché loro dovete immaginare che la compagnia è come se fosse la testa di un'organizzazione dove ha bisogno, per essere tale, di tutte le stazioni sul territorio. Questa operazione porta con sé non la smobilitazione delle stazioni sul territorio, ma il mantenimento delle stazioni. Cioè, questa compagnia, oggi siamo 25 carabinieri, con la compagnia si potrebbe arrivare fino a 90 carabinieri. Come fa l'Arma dei Carabinieri a trovare quel 70 persone? Lo può fare in tanti modi. Banalmente, chiudo tutte le stazioni sul territorio e concentro tutti i militari a Castelfranco. No, questa è un'altra di quelle condizioni che noi abbiamo posto in essere. Quindi, visto che comunque sia l'operazione è a saldo zero rispetto a quello che vi dicevo prima, non abbiamo ritenuto di fare degli investimenti con anche altri comuni perché loro hanno ovviamente la stessa attenzione rispetto alle stazioni dei carabinieri che hanno il loco. Banalmente non Antola con l'appartamento che hanno messo a disposizione, Ravarino con tutto quello che riguarda il mantenimento della stazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è un elemento che era stato vagliato, ma poi non preso in considerazione proprio per questi motivi qua. Cioè, sarebbe stato giusto questa sottolineatura qualora il saldo invece di essere zero era negativo. Allora è ovvio che avremmo provato a compartecipare al delta negativo per fare in modo che non fosse solo a carico di Castelfranco, pur Castelfranco usufruendone in maniera importante, perché la sede poi sarebbe qua sul territorio.
Prego, Temellini, consigliere.
Scusate, ma l'appetito viene mangiato. Il valore del terreno è 500.000 euro, ma non è già nostro quelle due ipotesi? E come mai viene quotato 500.000 euro? Cioè, quelli non li dobbiamo spendere. Tornando al chi pega, in questo caso i 500.000 non li paghiamo, li incassiamo ma non li paghiamo.
Sì, Pietro Dio, prego.
I 500.000 col tempo vengono incassati.
Da noi.
Sì, capivo che è un giro.
Sì, no, però è vero.
Abbiamo studiato in modo in maniera che potesse essere tassativamente virtuoso.
Consigliere Piacquadio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito alla Polizia Locale, ricordo che qualche settimana fa in sede di Consiglio Unionale si è approvato, tra le varie cose, un ODG che prevedeva al suo interno dei fondi per una determina che portasse in uno dei comuni dell'Unione del Sorbara l'acquisto e l'utilizzo di bodycam. Vado a memoria, dovrebbero essere 18, fu presentato dal comandante che era presente, dal comandante della Polizia Locale che era presente nell'Unione. Volevo sapere da parte del Sindaco se questa, che io vedo come un'ottima cosa, aggiungo, è una sorta di sperimentazione che poi si vuole ampliare a tutta la Polizia Locale del territorio, visto l'utilità di avere delle registrazioni finalizzate, quindi a uso, diciamo, di carattere giudiziale nei confronti di atti predatori, delinquenziali, e quindi verrà esteso in che tempi a tutta la Polizia Locale, diciamo, dell'Unione, ma mi preme in particolar modo per quella di classe Franca Emilia. E l'altra domanda era se in merito, sempre alla polizia locale, l'attività cinofila, di cui si è parlato in diverse occasioni anche all'inizio di questa consiliatura, è un qualcosa che si potrà vedere concretizzata e sempre sul nostro territorio, appunto per la tutela e la sicurezza dei parchi del nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, devo dire che noi siamo 4 anni che abbiamo le bodyguard, quindi il concetto è il contrario. Noi non siamo, come funziona, non siamo in unione. La polizia locale a cui faceva riferimento lei sono i 4 comandi, che sono Buonporto, Bastiglia, Ravarino e Nonantola. E il comandante di Niquili è il comandante di quei 4 presidi di polizia locale. Castelfranco e San Cesario non fanno parte come funzione in unione. Ognuno, Castelfranco fa capo sé e San Cesario fa capo sé. Noi sono 4 anni che utilizziamo le body cam proprio con il fine di anche di dispositivo di protezione individuale rispetto all'agente di polizia locale, proprio perché ovviamente è un elemento sia legato all'autorità giudiziaria, perché può creare elemento di prova rispetto a una determinata situazione, ma anche un elemento protettivo rispetto al singolo agente. Questo alla pari dei giubbotti antiproiettile che io ho voluto dotare i poliziotti e gli agenti di polizia locale. Qualcuno mi ha anche deriso su questa attività, ma me ne sono fregato come tante altre volte, perché il giubbotto antiproiettile oggigiorno è assolutamente un dispositivo di protezione individuale indispensabile per coloro che stanno in mezzo alla strada, perché chi fermi in macchina per controllare il bollo o l'assicurazione, lui, quello che viene fermato, non sa che magari tu hai notato che c'è una luce della targa che non funziona e proprio in virtù di questo potrebbe essere X, Y e Z e creare un po' di problemi. Poi tutto quello che riguarda per esempio le liti, a volte e quante volte ultimamente sentiamo dire aggressione con coltelli o con altri strumenti offensivi dotati di lama, quando si interviene anche sui TSO si utilizza il giubbotto antiproiettile proprio per cercare di preservare l'incolumità dell'agente in azione. Non perché stiamo creando dei Rambo, semplicemente perché alla pari dei guanti che usa il medico o gli infermieri in ospedale, ognuno ha i suoi presidi di protezione. È come la divisa ad alta visibilità della protezione civile. I colori gialli e i catari frangenti in protezione civile non sono stati fatti a caso perché sono più belli, ma semplicemente perché si devono vedere e si devono vedere in condizioni meteo a volte molto molto complicate. Sono tutte attività che vengono messe in campo. Questa è la prima. La seconda, l'unità cinofila. L'unità cinofila è un'attività che ancora non siamo riusciti a mettere in campo per sostanzialmente un motivo, il conduttore, perché ci sono diverse modalità per avere un'attività cinofila che in particolare l'unità cinofila che noi avevamo pensato e abbiamo pensato essere utile a questa città è quella del contrasto alle droghe, visto che sul nostro territorio purtroppo questo è un fenomeno estremamente diffuso, sia fra coloro che spacciano e coloro che ovviamente utilizzano, perché laddove c'è la domanda, laddove c'è l'offerta ovviamente c'è anche la domanda, e la domanda è veramente molta e l'offerta è altrettanto elevata. Quindi avere un cane disponibile H24 ore, e disponibile che non vuol dire solo per la polizia locale di Castelfranco, ma anche per i carabinieri, perché le unità, le attività possono essere utilizzate in maniera integrata, è un elemento fondamentale. Il cane ha necessità di avere un conduttore, perché la coppia è cane, poliziotto e conduttore. Fino ad oggi qualche spiraglio c'è, però fino ad oggi non abbiamo trovato uno o degli agenti disponibili a prendersi questa responsabilità, anche perché ovviamente c'è anche da tutelare l'integrità e la salute, la tutela animale, della qualità di vita dell'animale stesso impegnato in questo tipo di attività, quindi bisogna creare gli ambienti dove tenerlo, cioè ci sono tutta una serie di condizioni che dobbiamo provvedere. Chi ci sarà da giugno in poi avrà in consegna anche questo tipo di attività, perché anche noi abbiamo ritenuto che questa possa qualificare in maniera importante proprio tutto il tema della lotta allo spaccio, alla detenzione e in ultima analisi anche molti di questi percorsi sono riconducibili a elementi di criminalità organizzata, in particolare di stampo camorristico, che è la mafia che caratterizza maggiormente i nostri territori, e quindi questo rientrerebbe poi in ultima analisi anche a un altro elemento virtuoso, che è quello del contrasto alla camorra.
Grazie.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Roncarati.
Faccio io una domanda al sindaco che riguarda il viaggio della legalità e mi riferisco alle risorse che vengono erogate dal Ministero, ovviamente a seguito delle minacce stesse che il sindaco ha ricevuto. E l'erogazione di queste risorse sono un una tantum, sono annuali, quando iniziano, quando finiscono, per sperare, lo dico col sorriso, che questa bellissima iniziativa del viaggio della legalità possa diventare continuativa, dobbiamo forse sperare che il sindaco riceva in continuazione delle minacce? Grazie.
Per quanto mi riguarda spererei di no, però se insomma le minacce dovessero continuare, nella figura del sindaco chi ci sarà deciderà poi come utilizzare queste risorse, che ricordo sono assegnate direttamente al sindaco per spese legali, per il recupero dei soldi, danni ricevuti e progetti eventualmente di legalità. Aggiungo che io mi hanno vandalizzato anche la macchina, 4 minacce più la macchina, 2.500 euro di danno, 6 mesi la macchina che avevo comprato, qua davanti, 21 dicembre del 2021. Questi soldi vengono assegnati in base, non so a quale criterio, dal Ministero degli Interni, da un fondo dedicato proprio agli amministratori sotto tiro, legato alle attività di avviso pubblico. Quelli che sono arrivati, come dicevo prima, sono 8.700 euro che erano nelle mie disponibilità. La scelta che ho fatto è stato quello di prendere in toto quella cifra e investirla in questo viaggio, in questa esperienza. In particolare il secondo viaggio, in memoria ovviamente della prima esperienza, abbiamo presentato il progetto in Regione Emilia-Romagna, che ha valutato estremamente positivo come esperienza questa. Poi ricordo a tutti che in quest'Aula, e vi ringrazio, maggioranza e opposizione si sono collegate in un voto all'unanimità rispetto alla proposizione di continuare questa esperienza del viaggio della legalità, e così abbiamo fatto. Quindi mi auguro che il viaggio della legalità possa trovare delle fonti di finanziamento diverse rispetto alle minacce al sindaco o a qualsivoglia amministratore, perché ricordo a tutti a Capaci, nota località che tutti conoscete, non più tardi qualche mese fa hanno incendiato al marito di una consigliera comunale di Capaci, hanno incendiato la casa. Quindi in certe località, anche se essere seduti in quest'aula è complicato, quindi non siamo chi amministra a tutti i livelli, può rischiare qualcosa, anche semplicemente attraverso l'esposizione di un'opinione o di un voto, può rischiare qualcosa. Allora, tenete presente che io mi auguro che queste cose qua ovviamente non succedano a nessuno, e anche perché sono, io devo dire, confesso che personalmente è una delle responsabilità e dei pesi che più mi hanno segnato in questi 5 anni, anche perché per 2 volte ho rischiato la scorta, e capite bene che quando si entra e ti arriva la telefonata del prefetto e ti dà questa informazione, da lì a poco ti cambia completamente la vita, perché dopo non sei più libero neanche di andare a prendere il gelato o di vedere le persone in maniera libera. Io per 15 giorni ho dovuto non vedere, se non in maniera molto particolare, mia figlia, perché per motivi di sicurezza mi è stato consigliato di dire tenete tiella lontana, perché finché non si castellizza un po' la situazione, eccetera. Io ancora tuttora ho la tutela, cioè sotto casa mia di notte passano guardie di finanza e carabinieri ripetutamente tutta la notte. Quindi non credo che sia piacevole questo, soprattutto quando devi parcheggiare sempre in un posto diverso, devi fare sempre strade diverse, eccetera, 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 eccetera. Sono condizioni che uno accetta, le accetta perché sa che, come dire, se uno va al mulino il rischio è che uno si sporchi i vestiti, no? E quindi è importante accettarli. Mi augurerei che tutta questa roba qua finisca e si possano utilizzare solo i fondi regionali o di altro tipo per finanziare ancora i viaggi della legalità che verranno avanti. Io credo e spero di poterli addirittura. Mi verrebbe un sogno, che è quello di aumentare questo viaggio come possibilità non solo ai ragazzi dello Spallanzani, ma anche alla gente comune, a quelli che apparentemente vogliono fare magari cosiddetta una gita, che poi una gita non è assolutamente, però credo che possa essere anche quello una forma di educazione alla legalità, facendo toccare con mano ai cittadini, coloro che in un quantomeno vogliono provare un'esperienza didattica formativa, come fanno i ragazzi quando vengono accompagnati dal sottoscritto nei luoghi che ho citato prima.
Grazie, la mia naturalmente domanda conteneva una battuta. Diamo lunga vita ai viaggi della legalità, grazie.
Assolutamente sì, grazie.
Anche al sindaco.
Grazie consigliere. Insomma, avrei desideri.
Sono altre domande? Niente, io prima di concludere volevo semplicemente sottolineare, innanzitutto ringrazio il sindaco per tutte le attività, l'impegno dimostrato, insomma, profuso su questi temi. Io ancora ho, così diciamo, un pensiero che va forte al tema dell'antimafia, perché noi negli anni scorsi, Gianni lo sa, ci siamo trovati come amministratori in un territorio intriso, veramente intriso dalle logiche della mafia, senza sapere e senza conoscere. E quindi è stato fatto tutto un lavoro, prima di tutto di conoscenza, di collaborazione, di ricerca, di attenzione, di proclamazione di proclamazione dei valori della legalità, anche attraverso tutte le iniziative a cui faceva riferimento Gianni, ma anche le intitolazioni che sono state fatte, anche al generale della Chiesa, il comando della polizia locale. Ricordo la scuola Falcone Borsellino, oltre alla biblioteca che ha già citato lui, insomma tante sono state le intitolazioni. Mi ricordo che quando partimmo Gianni c'era con l'albero della legalità, un piccolo olivo, piccolino, però fu emozionante perché comunque oltre a noi c'erano anche loro, ti ricordi Gianni? Ecco, quindi è stato tutto un lavoro grande, è stato fatto molto negli anni anche attraverso dei finanziamenti che ci sono venuti dalla regione e che abbiamo intercettato come amministrazione, sono state fatte tante attività anche nelle scuole medie. Ecco, volevo solo sottolineare che la scuola media, cioè io spero che il viaggio della legalità coinvolga i ragazzi dello Spallanzani e continui sempre, però si possa anche proprio forzare un po', cioè trovare la collaborazione degli insegnanti e lavorare molto con le scuole medie, perché i ragazzi delle scuole medie sono i nostri, quelli di Castelfranco, del nostro territorio, sono le nostre famiglie e ancora c'è secondo me tanto bisogno di capire qual è la logica delle mafie, la logica della corruzione, che è come se avvolgesse tante proposte che vengono fatte anche ai ragazzini di quell'età, fare conoscere anche a loro che possono e hanno una capacità molto fervida di comprensione dov'è la mafia, qual è, come si muove, quali sono le contaminazioni con il mondo della droga, con il mondo della prostituzione, con il mondo dei giochi, delle scommesse, delle slot machine, insomma, ecco, lavorare spero che si possa fare anche insistendo sul segmento della scuola media, ma non solo, anche sulla scuola primaria, su tutti gli ordini di scuola, e la giornata del 21 marzo proprio coinvolge anche soprattutto le scuole primarie ed è un'esperienza per i ragazzi molto coinvolgente, quindi io ringrazio ancora Gianni e speriamo si possa continuare, intensificare e non dare per scontato nulla anche su questo tema. Quindi se abbiamo finito concludiamo la registrazione, io ringrazio tutti i commissari, credo proprio di poter dire che questa è l'ultima commissione 2, quindi Gianni, la parola al sindaco.
Rispetto a quello che dicevi, telegrafico, una delle soddisfazioni più importanti, più grandi che ricevo e ho ricevuto, ma la condivido con tutti voi, è quella quando il sindaco va a parlare di Costituzione nelle scuole anche medie ed elementari, una delle cose che di più mi soddisfa è che molti individuano il comune, dalla foto io faccio vedere nelle slide mentre presento la Costituzione, cioè Falcone e Borsellino, molti bambini collegano quella foto a questo edificio e credo che questo sia assolutamente un elemento di grande significato rispetto al fatto che questo edificio sia un edificio che contenga quei valori di cui stiamo parlando e che ovviamente si manifesti anche all'esterno. Hai fatto bene a ricordare, Mauri, questa cosa dell'albero della legalità, perché quando lo piantammo il 19 di luglio del 2014, oltre a essere stato sbeffeggiato anche in questa sala da qualcuno dei consiglieri dell'epoca che denigravano l'operazione perché l'albero non si doveva piantare il 19, perché non si piantano gli alberi il 19 di luglio, sarebbe morto e con sé sarebbe stato significativa anche la morte della legalità, ti ricordi, no? Bene. No, beh, ogni tanto, sai, io ho una cattiva memoria, come tu sai. L'abbiamo fatto, l'abbiamo mantenuto, ma la cosa che ricordava giustamente Maurizia è che noi eravamo da questa parte, dall'altra parte c'erano loro che ci guardavano con i loro bambini. Grazie.
Grazie a tutti.